Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
A volte qualcosa che ci fa tanto bene può sembrare pesante e negativa, perché comprendiamo male la cosa. Per esempio, un bambino potrebbe non avere voglia di avere aiuto ad imparare qualcosa. Deve imparare qualcosa che non si riesce ad imparare da solo, perché non abbiamo le conoscenze, le capacità, ma pieno di orgoglio, sentiti, no, posso fare da solo. E non solo bambini. Non ci sono molti apprendistati come una volta, apprendisti, ma quando quello era il modo principale per imparare, c'erano quelle persone orgogliosi che non avevano piacere che il maestro insegnava a loro. Volevano arrangiarsi, ma non imparavano mai. Quindi, accettare una cosa che potrebbe sembrare negativa, quando la cosa è un bene, è una cosa saggia. Rifiutare quello che è per il nostro bene solo perché al momento non vedo il valore è stoltezza. A volte qualche comandamento di Dio potrebbe sembrare gravoso. Questo può essere semplicemente perché la carne non vuole ubbidire. Quello in quei casi dobbiamo combattere la carne, ma in tanti casi il motivo per cui i comandamenti sembrano gravosi è perché stiamo vedendo i comandamenti in modo sbagliato. Tantissime persone dicono: non voglio diventare credente perché non voglio dover ubbidire a tutti i comandamenti. E vi spiego che questo è capire male i comandamenti. Questo è come un giovane: non voglio sposarmi perché? Perché dovrei essere fedele alla moglie e non voglio essere. Mio papà mi ha inculcato con la verità: se non voglio essere fedele, meglio non sposarsi, allora non mi sposo. E lui vede pesante un comandamento che non è pesante. Se potessi capire il matrimonio, non è pesante. È la via di gioia che non troverà mai con rapporti come fa lui. E chi dice non voglio Cristo perché non voglio ubbidire, non ha capito cosa vuol dire avere Cristo. È come quel ragazzo che guarda il matrimonio non pensando alla moglie, pensando ai comandamenti che riguardano il matrimonio. E allora lui: no, non voglio matrimonio, perché non vede il valore. I comandamenti, la Bibbia li chiama anche i precetti di Dio, sono preziosi, sono di immenso valore. Ci guidano nella via di essere quello che vogliamo tutti, benedetti. Vuoi essere benedetto? Non puoi creare la benedizione tua. No, tu sbagli, Marco. Conosco tante persone che sono arrivati a cosa? Ai loro traguardi. E dove sono oggi e dove saranno fra 100 anni? Arrivare ai tuoi sogni per poi trovarti davanti al giudizio di Dio non preparato, non hai fatto niente che mostrarti uno grande stolto. Gesù dice che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se perde l'anima. Noi, i comandamenti di Dio ci mostrano come vivere per essere benedetti e non sono gravosi. Ma spesso li vediamo in un modo storto e non li vogliamo. Vogliamo continuare nel nostro studio in Efesini, che ci mostra che la salvezza è un'opera di pura grazia da parte di Dio, in cui prende una persona morta, lo vivifica, prende uno colpevole e lo perdona, lo riconcilia con Dio. E dopo che Efesini spiega a fondo la salvezza, allora spiega come vivere per chi è salvato. I comandamenti non sono come arrivare a Dio, a quel punto nessuno arriverebbe. I comandamenti sono come camminare, visto che Dio ci ha fatti arrivare a Dio. E siamo arrivati a capitolo 5, che tratta i rapporti in famiglia, moglie con marito, marito con moglie, figli con genitori, genitori con figli. Siamo in quella parte di Efesini 5. E oggi vogliamo iniziare, perché non ci fa in un incontro solo, il ruolo della moglie. Dio volendo, vedremo il resto di questo e poi vedremo il ruolo del marito. E vedere uno senza l'altro è come vedere una chiave senza la serratura. Non ha tanto senso. Che valore? Io nel cassetto sopra una mazza, non so perché li tengo, 20-30 vecchie chiavi che non funzionano con nessuna serratura che ho io. Quindi che valore hanno? Sì, Davide ride, ma perché li tieni? Sì, ma non si sa mai. Sì. E però, ok, è da buttare. Ma non servono nulla senza la serratura. E quando consideriamo i comandamenti che riguardano la moglie, lì hanno valore senza i comandamenti del marito, per il marito. E quelli per il marito hanno valore senza quelli per la moglie. Perché questo? Perché io, in ognuno dei miei rapporti, io posso scegliere di fidarmi di Dio e camminare in obbedienza, anche se in questo caso il coniuge non lo fa. Io come datore, anche se i dipendenti non lo fanno. Io come cittadino, anche se lo Stato non lo fa. Io come membro di chiesa, anche se altri, certi fratelli non lo fanno nei miei confronti. Io sarò benedetto quando mi fido di Dio per quello che Lui comanda a me. Però per avere equilibrio è buono vedere quello che comanda a tutti e due. Però io sono responsabile per quello che riguarda essere un buon marito. Se tu scegli di vivere i tuoi rapporti come vuoi tu, ma quello lì non mi va, va bene, questo qui, ma quello no, no, quello non mi va di essere così. Tu non conoscerai le benedizioni di Dio. Tu puoi impegnarti quanto vuoi, ma non conoscerai le benedizioni di Dio. Perciò, come esempio, se tu che sei sposato o un domani ti sposerai, non vivi i tuoi ruoli nel matrimonio secondo quello che Dio comanda, il tuo matrimonio, la parte tua, non sarà una benedizione, non sarà una fonte di gioia. Quando invece tu dici, no, mi fido di Dio, non faccio come vorrei fare io, come mi viene in testa a me, io mi fido di Dio, Dio dice quello, quello deve essere per forza la via migliore. Allora conoscerai la benedizione di Dio nei tuoi rapporti. Mentre iniziamo oggi a considerare il ruolo della moglie, riconosciamo un'altra cosa importante. Ci sono altri brani per voi donne che non siete sposate. Ci sono 1 Corinzi 11, non parla alla moglie ma a tutte le donne. C'è 1 Corinzi 14 che parla che la donna deve stare in silenzio, non deve insegnare agli uomini, eccetera, o insegnare, punto. 1 Timoteo 2 comanda alla donna di non avere autorità su nessun uomo, non solo in chiesa e non solo in famiglia, ma nella società, nel lavoro, nei rapporti vari. Non deve assolutamente insegnare. Quindi i comandamenti per la moglie sono veramente solo una parte dei comandamenti per la donna in sé. Quindi chi non è sposato non deve pensare, ma non riguarda me perché io non sono moglie. Riguarda come vivi. Quindi con quella base consideriamo quello che Dio insegna. Io leggo tutto il brano e poi noi inizieremo considerando quello che dice alle mogli, Dio volendo, prossimamente a quello che dice ai mariti, che dice molto di più a loro. Efesini 5 da 22 a 33. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé, una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Una verità importantissima da ricordare sempre quando penso al matrimonio. Dio ha creato il matrimonio, non gli uomini, Dio, per rispecchiare il rapporto fra Cristo e la Chiesa. Se potrei dire, questo è un motivo per cui il matrimonio è fra un uomo e una donna. Può essere solo quella combinazione, perché deve rispecchiare Cristo e la Chiesa, e non sono uguali, sono diversi. È un rapporto stabilito da Dio in cui il marito è capo, ma non dittatore capo, capo come Cristo è capo della Chiesa. Ha dato se stesso e continua a dare se stesso. La moglie è sottomessa a lui in ogni cosa. E come vedremo, Dio volendo, nei prossimi sermoni, come capo il marito ha un ruolo e la responsabilità di amare, di curare, di proteggere la moglie, e non solo fisicamente, e di provvedere per lei, e non solo economicamente, e per eventuali figli. Egli deve rispecchiare il ruolo di Cristo con la Chiesa. Il ruolo principale della moglie, che vogliamo iniziare a vedere oggi, è una parola, la sottomissione. Così rispecchiando il ruolo della Chiesa con Cristo. Oggi stiamo considerando questo ruolo, la sottomissione della moglie. Il matrimonio, come tutto il resto, fu creato da Dio con ruoli ben definiti. Però con l'introduzione del peccato, con Adamo ed Eva, in Genesi 3, tutto è cambiato. Il piano di Dio per il matrimonio non è stato cambiato. Però da quando l'uomo e la donna hanno scelto di peccare, la carne spinse loro, e tuttora spinge ogni uomo, ogni donna, carnalmente, a non seguire il piano di Dio in alcun rapporto. E oggi stiamo concentrando sul matrimonio. In Genesi 3 impariamo che dopo che Adamo ed Eva scelsero di peccare contro Dio, perché il peccato è sempre contro Dio, Dio annunciò a loro le conseguenze per i loro peccati che sarebbero passati a tutti i loro discendenti, quindi su di noi. E vi leggo quello che Dio dichiarò alla donna. Notate che il loro peccato creò un immenso problema specificamente nel matrimonio. Leggo Genesi 3:16. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Da quando il peccato è entrato nel mondo, la donna non vuole essere sottomessa al suo marito, piuttosto vuole dominare su di lui. In questo, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, in Genesi 4:7, Dio parla a Caino e dice: il peccato ti sta spiando alla porta, i suoi desideri sono rivolti a te, ma tu lo devi dominare. Quindi, desideri rivolti a qualcuno non vuol dire: oh, voglio stare con lui. Non vuol dire quello. Il peccato aveva desideri rivolti verso Caino, voleva dominare Caino. E Dio dice: a causa del tuo peccato, donna, anziché voler essere sottomessa, tu vorrai dominare tuo marito, ma egli dominerà su di te anziché guidarti. Quindi sta portando avanti il concetto che a causa del peccato il matrimonio è maledetto. E solo se torniamo a come Dio ha creato il matrimonio diventa benedetto. Prima del peccato l'uomo era capo della moglie senza dominarla. E la moglie era contenta ad essere sottomessa perché si fidava di Dio, era giusto e naturale. E così il matrimonio era perfetto, portava gloria a Dio e portava gioia alla coppia. Adesso, di natura, né l'uomo né la donna vogliono vivere secondo il piano di Dio per loro. E perciò molto spesso il matrimonio è una fonte di tensioni anziché di benedizioni. Allora, consideriamo di più cosa vuol dire questo brano. Oggi stiamo focalizzando sulla moglie. Notate che Dio fa uno stretto rapporto, uno stretto paragone fra il rapporto fra marito e moglie e Cristo e la Chiesa. Infatti dice che proprio si rappresenta l'uno l'altro. Questo brano si rispecchia alla moglie, ma come detto, i principi per il ruolo della donna sono uguali se è sposato o non è sposata. Ci sono certi aspetti specifici per il matrimonio e vogliamo notare quelli, tenendo in mente però che rispecchiano i ruoli in generale. Il comandamento alla moglie è di essere sottomessa al suo marito. Leggo di nuovo 5, 22 e 24, che spiega in modo semplice e chiaro il ruolo che Dio ha stabilito per ogni moglie. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Sia qua che in altri brani, la parola usata per descrivere il ruolo della moglie è sottomessa, sottomissione. Dio comanda alla moglie di essere sottomessa al suo marito. Affinché una donna possa ubbidire a questo comandamento e vivere come Dio intende per avere le benedizioni di Dio, devi capire cosa intende Dio per sottomissione. Non posso vivere un comandamento che non capisco. Purtroppo oggi c'è molta confusione su che cos'è la sottomissione. E tante persone hanno un concetto diverso di quello che Dio insegna nella Bibbia. E per questo tante donne, no, la sottomissione non la sopporto. Stanno reagendo contro un concetto falso di che cos'è la sottomissione. E potrei dire, questo è vero per donne, questo è vero per credenti con Dio. Spesso abbiamo un concetto sbagliato di cosa vuol dire essere sottomessi a Dio in ogni cosa. E la vediamo come rubare la nostra libertà e non è assolutamente quello. Quindi è vero che nella carne, la carne non vuole essere sottomessa né la moglie al marito né un credente a Dio. Ma spesso la reazione contro sottomissione è contro un concetto sbagliato di che cos'è sottomissione. Quando una donna capisce che cos'è la vera sottomissione e rinnega la sua carne, dice no alla carne, dice sì a Cristo, cammina per fede e si sottomette veramente al suo marito perché si sta sottomettendo veramente a Dio. Signore, tu mi insegni di vivere così. Lui non vive come dovrebbe, ma tu parli a me come devo vivere come moglie. Stessa cosa che un marito può dire. Allora io mi fido di te e cammino per ubbidienza. Quella donna sarà grandemente benedetta, indipendentemente di come cammina suo marito. Perciò cerchiamo di capire cosa intende Dio quando comanda la moglie di essere sottomessa. Prima di tutto, consideriamo la sottomissione in sé. Essere sottomessa a chiunque ti limita o ti libera? Essere sottomesso ti limita o ti libera? Pensate, delle volte come vediamo la sottomissione come se fosse una forma di schiavitù. Io voglio essere libero di fare quello che voglio, quando voglio, come voglio. Ma è veramente una schiavitù? Un contadino che si sottomette totalmente alle leggi di Dio sulla natura e così informandosi di quali sono queste leggi, quando si pianta, quanto si innaffia, quanto cibo dai a quel tipo di animale, che concimi serve a quel tipo di pianta, quando lui si informa e poi ubbidisce precisamente alle leggi di Dio sulla natura, è uno schiavo? Sta molto meglio un altro contadino? Io faccio come mi pare, non sto qui a fare come dicono bisogna fare, io faccio come voglio. Quale di loro è veramente libero? Libero di godere i frutti delle sue fatiche? Quello che faceva come voleva o quello che si sottometteva precisamente alle leggi di Dio sulla natura? Quello che si sottometteva era libero, veramente. Pensate ad un atleta. Se si sottomette pienamente al suo bravissimo allenatore e poi durante la gara si sottomette alle regole per non essere squalificato, è uno schiavo? Quell'atleta che dice, io non ascolto il mio allenatore, io faccio come voglio io, e quando vado alla gara io non seguo le regole, corro come voglio io, dove voglio io, nella pista dove voglio io. Quale dei due è libero? La libertà vera che vale? Quello che faceva per testa sua o quello che si sottometteva? Quello che è libero di esprimere le forze che Dio gli ha dato per vincere il premio, quello è la vera libertà in quel caso. Pensate a una pianista. Quando le sue mani e le sue dita sono sottomessi al cervello e lui dice fai questa nota e quella nota in quell'ordine, io non posso, ma più o meno così si fa. È libero o quando le dita fanno quello che vogliono, non quello che la testa dice? Quale che ha la libertà di produrre bella musica? Se tu devi essere operata, ho operato in ospedale, preferisci un'equipe di dottori e infermieri in sala operatorio in cui ognuno si sottomette al ruolo che gli è stato assegnato, o preferisci una squadra composta di membri in cui ognuno fa quello che gli pare al momento? Infermiera, ferista, mi dai quel pezzo? No, dottore, ti do questo. Aumenta l'anestesia? No, io voglio abbassare. Cioè, cosa preferisci tu? Quelli che sono sottomessi o non sono sottomessi? E basta con gli esempi, però credo che abbiate visto che in ogni campo della vita, sottometterci alle leggi, ai comandamenti giusti e buoni, e quelli di Dio sono perfetti, porta la vera benedizione, la vera libertà. Quindi, sottomettersi in ognuno dei ruoli che abbiamo da Dio, nel matrimonio, come genitori, in chiesa, in società, nella società, al lavoro, in chiesa, in tutto, non è una schiavitù. La vera sottomissione è un atto di fede e mi fa camminare nell'unica via che mi porterà benedizioni. Un ingegnere meccanico che disegna progetti e non ubbidisce alle regole di Dio sulla natura e non segue le leggi naturali che riguardano la materia che lui adopera, quanto bene verranno i suoi progetti? Saranno tutti quanti fallimenti. La sottomissione è la via che porta alla benedizione. nonostante che camminare in piena sottomissione a Dio in ogni ruolo della vita è quello che porta ad una vita benedetta, a causa del nostro peccato tendiamo a vedere la sottomissione come cosa negativa. Questo è la carne, è difficile. Quando tu dici, in qualunque ruolo, matrimonio, come genitori figli, in chiesa, nella società, lavoro, ma è difficile, Signore aiutami, è difficile. Ti posso dire una cosa? Non pregare solo aiutami perché è difficile. Prega, Signore, sto vedendo il modo storto. Sto vedendo il modo falso. Perché tu dichiari che i tuoi comandamenti non sono gravosi, li vedo come gravosi, almeno questo qui, e perciò anziché aiutami, Signore, è difficile, io sto accettando la menzogna. Sto credendo e accettando la menzogna che è difficile, è gravosa, dammi una grazia in più. E sapete che spesso Dio non mi dà quella grazia perché sto chiedendo la cosa sbagliata. Io sto chiedendo una grazia di sopportare un peso che non dovrei vedere come peso. E la liberazione non è di ricevere una grazia in più per sopportare il peso. La soluzione è di capire che, no Signore, non è gravoso. Grazie che mi hai aperto gli occhi. Quindi preghiamo la cosa giusta. Comunque, spesso vediamo in modo storto. E spesso, per esempio, una donna pensando alla sottomissione, come noi tutti in tanti ruoli della vita, la vede come una cosa pesante e negativa. Ma spesso non è solo perché è la sua carne. Avevo accennato prima, molto spesso una donna non vuole essere sottomessa perché ha un concetto sbagliato di che cos'è la sottomissione. E quindi oggi, prima di parlare di che cos'è la sottomissione, che Dio volendo sarà la prossima settimana, credo, voglio parlare di quello che non è la sottomissione. Perché in ogni campo della vita abbiamo, che sia moglie, che sia figli, che sia dipendente al lavoro, abbiamo questo concetto storto. Prima di tutto, sto elencando adesso cose che la sottomissione non è. Prima di tutto, la sottomissione non è solo per la moglie. Abbiamo visto in Efesini 5:21 che ogni credente è chiamato ad essere sottomesso. Leggo di nuovo Efesini 5:21. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Siamo comandati ad essere sottomessi gli uni agli altri. Quando abbiamo studiato quel brano, abbiamo visto che non vuol dire, ok, il marito è sottomesso alla moglie, e moglie al marito, i genitori sono sottomessi ai figli, non in quel senso. Il marito è sottomesso che si sottomette ai comandamenti di Dio nel suo ruolo. Quindi non può vivere per se stesso, deve amare la moglie e dare se stesso per il suo bene. Deve curarla e nutrirla teneramente. Quindi è sottomesso al suo ruolo. È sottomesso ai bisogni della moglie. Un genitore deve allevare i figli nella disciplina del Signore, quindi è sottomesso ai bisogni dei figli. È sottomesso al comandamento di non provocare i figli all'ira. Quindi la sottomissione può variare in come viene svolta, ma dobbiamo essere tutti sottomessi gli uni agli altri in base ai ruoli che Dio ci ha dato. Poi c'è quello della chiesa, della società, eccetera. Infatti, voglio elencare alcuni di quei comandamenti. Romani 13 parla di essere sottomessi alle autorità dello Stato. Romani 13:1. Ogni persona si è sottoposta alle autorità superiori, perché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Il brano va avanti e spiega che si parla di Stato, magistrati, eccetera. Ebrei 13:17 dice che i membri della Chiesa devono essere sottomessi ai loro conduttori. Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto. affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Molto chiaro. Primo Pietro 5:5, i giovani nella chiesa devono essere sottomessi agli anziani della chiesa. Ve lo leggo. Primo Pietro 5:5. Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Qui, in questi brani, vediamo che la sottomissione non è solo per le mogli. Quindi una moglie, ma io devo essere sottomesso, ma lui no. No, la sottomissione è per tutti. Modi diversi, ruoli diversi, ma siamo tutti chiamati ad essere sottomessi. La seconda cosa da dire che la sottomissione non è, è che la sottomissione non è in alcun modo una forma di schiavitù. Ho già menzionato quello qualche minuto fa, l'agricoltore che è sottomesso alle leggi di Dio sulla natura, riguardo sui campi, non è schiavo. Oh, poverino, è schiavo! Guardi i suoi raccolti meravigliosi, vuol dire che lui è stato schiavo. Non credo che qualcuno nel ramo direbbe, poverino, è uno schiavo, ma guarda la raccolta meravigliosa, vuol dire che doveva sempre ubbidire. Ha sempre ubbidito. Ma lui stesso non lo vedeva mica come schiavitù. Era contento, Signore, grazie che mi hai fatto capire come devo fare. Guarda i risultati. Similmente, la moglie veramente sottomessa al suo marito, come intende Dio, non è minimamente una schiava, piuttosto è saggia, perché si fida di Dio e vuole godere le benedizioni che solo Dio può dare, che arrivano quando uno cammina per fede in Dio dicendo, Signore, cosa dici tu? Ok, ho capito, allora io vivo così, perché tu sei giusto in quello che tu dichiari. La vera schiavitù non è l'essere sottomessa secondo il piano di Dio. La vera schiavitù è la schiavitù al nostro peccato. La schiavitù ai nostri ragionamenti falsi. Se parlo del matrimonio, ma parliamo di qualunque campo della vita, no, io non voglio vivere così. Allora io sto credendo una menzogna. Ed io cammino per la mia menzogna credendomi libero o libera quando io sono schiavo del mio peccato. Invece quando dico, no Signore, il mio ragionamento va contro il tuo ragionamento, io voglio rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Perciò la moglie che si fida di Dio, il credente che si fida di Dio in qualunque campo della vita, è sottomesso ad ogni aspetto della sua vita, in ogni campo della vita, in base a quello che dice, quella persona è libera. La sottomissione secondo i comandamenti di Dio non è schiavitù, è libertà. Una terza cosa che la sottomissione non è, non vuol dire che la moglie non ha da dire. Devi stare solo zitta, non può dire niente. Anzi, una moglie può essere pienamente sottomessa, ma allo stesso tempo ha ottimi consigli, può essere più saggia del suo marito. Avere tanto da dire a lui e anche agli altri. Ci sono tanti esempi nella Bibbia che ci dimostrano quanto la moglie saggia ha da dire. Vi leggo due esempi. Prima vi leggo in Proverbi 31 della moglie eccellente. Questo esempio della moglie migliore che esiste. E notate quello che dice in versetto 26. Salmo Proverbi 31, 26. Apre la sua bocca con sapienza, e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Piena di sapienza. E ha sapienza da dare agli altri. Questa è una moglie eccellente. Questa è una moglie sottomessa, pienamente sottomessa, ma ha molta sapienza per il suo marito e per altri. E un marito, avendo una moglie così, dice, cara, cosa mi dici? Come potremo fare qui? È una situazione difficile. Cosa mi dici? E lei dice, parla con sapienza. In Atti 18 vediamo una coppia, Priscilla e Aquila, Aquila e Priscilla, questa coppia, marito e moglie, che hanno trovato Apollo, un uomo di Dio che predicava, però non conosceva tutto di Cristo, aveva una conoscenza limitata, e entrambi lo hanno aiutato a capire. Non era un insegnamento autorevole, la donna non è permessa, però in casa loro probabilmente lo hanno invitato, gli hanno esposto, leggo quello, questo è Atti 18:26. Apollo qui. Egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. Quindi il fatto che una moglie sia pienamente sottomessa non vuol dire che non ha da dire. Anzi, una moglie saggia abbastanza di essere pienamente sottomessa. Perché una donna veramente sottomessa è saggia. Probabilmente avrà saggezza in altri campi della vita. Se è così saggia di capire che questa è la via della vera benedizione, vuol dire che è saggia. Allora quella donna avrà una saggezza che si estenderà ad altri campi della vita. Invece una donna così stolta da non voler essere sottomessa, no, ma non è giusto perché lui non vive come dovrebbe, quindi non è giusto che io debba. Quindi una donna così stolta da non fidarsi di Dio non ha da dire, non ha cose sagge da dire. Quindi la vera sottomissione non vuol dire che la donna non ha da dire. Per quarto, la vera sottomissione non vuol dire che la moglie sarà senza capacità di fare nulla. Lei non vale nulla, è sottomessa, sta lì in casa, non sa fare niente. No, nella Bibbia vediamo che le donne sottomesse sono state grandemente usate da Dio per compiere opere che hanno frutto nell'eternità. Seguite mentre leggo quasi tutta la descrizione in Proverbi 31. È una moglie eccellente, quindi è una moglie sottomessa. Altro che una donna che non sa fare niente. Ascoltate questo, e posso dire questo? Quando leggo questo, capisco meglio in Tito capitolo 2, quando dice che le donne anziane devono insegnare alle giovani donne. Perché questo qui, chi impara crescendo, si impara anche da adulto. Allora, Proverbi 31 dal versetto 10. Chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di guadagno. Ella gli fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora con piacere con le proprie mani. Ella è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordine alle sue domestiche. Ella guarda un campo e l'acquista, col frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forza i lombi ed irrobustisce le sue braccia. Si rende conto che il suo commercio va bene, e la sua lampada di notte non si spegne. Stende la sua mano alla conoscia e i suoi palmi impungono il fuso. Tende la sua mano al povero e porge le sue mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti quelli di casa hanno doppie veste. Si fa delle coperte di arazzo e le sue vesti sono di lino finissimo e di porpora. Suo marito è stimato alle porte, quando si siede fra gli anziani del paese. Confeziona vesti di lino e le vende, e rifornisce i mercanti di cinture. Forza e onore sono il suo vestito, e ride dei giorni a venire. Apre la sua bocca con sapienza, e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Ella sorveglia l'andamento della sua casa, e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si levano e la proclamano beata. Anche il suo marito ne fa l'elogio, dicendo: molti figli hanno compiuto cose grandi, ma tu le sorpassi tutte quante. Sia qua che in tanti brani, troviamo che una donna timorata di Dio e perciò sottomessa al suo marito non sarà una donna che non vale, una donna senza valore o capacità. Sarà una grande donna, capace a fare tante cose, benedetta da Dio a portare vero frutto. Sarà stimata dal suo marito e dagli altri. Sarà una donna usata da Dio. Quindi, la quarta cosa, una donna sottomessa non è una donna senza valore, il contrario. Una quinta cosa che la sottomissione non è essere inferiore al marito, in nessun modo. La vera sottomissione non è inferiorità. Vediamo questo in uno che era pienamente sottomesso, ma per nulla inferiore. E quello è Gesù Cristo. Prima di tutto, in Luca 2, 51, Gesù era ragazzo, sono andati a Gerusalemme, lui è rimasto lì all'insaputa dei suoi genitori, lo hanno trovato dopo 3 giorni nel Tempio parlando con i sacerdoti. E leggiamo quello che, come vive con Giuseppe e Maria, i suoi genitori, Giuseppe illegalmente, Maria in tutti i sensi. Dopo di questo leggo Luca 2, 51. Ed egli scese con loro, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Lui era pienamente sottomesso ai suoi genitori, ma non era inferiore a loro. Non era minimamente inferiore a loro. Era sottomesso perché quello era il ruolo che stava vivendo in quel momento. Quando Gesù esercitava il suo ministero come Cristo, restava sottomesso al Padre, bensì lui è pienamente Dio e tutta la pienezza delle deità dimora in lui. Leggo Giovanni 6,38 parlando di Gesù. Gesù parlando di sé. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù sta dichiarando, io sono pienamente sottomesso al Padre, ma non era inferiore al Padre. Quindi la sottomissione non implica essere inferiori. E perciò quando una moglie è veramente sottomessa a suo marito, questo non vuol dire che è inferiore a lui. È solo una questione di vivere i ruoli che Dio ha stabilito per avere ordine e divisione di responsabilità. Nel matrimonio, come serve nella chiesa, come serve nella società. In realtà la sottomissione al marito, se viene vissuto bene, è sottomissione a Dio. Perché lei sta facendo questo perché è Dio che lo comanda. Ogni credente ha dei ruoli, famiglia, chiesa, lavoro, società, in cui è chiamato ad essere sottomesso, ma non vuol dire che sei inferiore. Vuol dire che ti fidi di Dio a vivere quel ruolo come Dio comanda. Ci sono ruoli diversi nella Chiesa. Abbiamo letto in Ebrei 13:17, ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, ma c'è una salvezza solo. Non ci sono livelli di salvezza. Ci sono ruoli diversi, ma non è una questione di superiorità. Di salvezza c'è una sola, ed è per essere in Cristo Gesù. Leggo di questo in tanti brani, ma io vi leggo Galati 3:28. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Per quanto riguarda la salvezza, siamo uno. Allora io mi fermo a quel punto. Abbiamo visto, senza andare a fondo ancora, che il comandamento di Dio ad ogni moglie è di essere sottomessa al suo marito. E vogliamo vedere cosa vuol dire, Dio volendo, la prossima volta. Ma oggi abbiamo visto quello che non vuol dire, alcuni esempi di quello che non vuol dire. Perché se io ho un concetto di qualunque comandamento di Dio, un concetto sbagliato, quel comandamento mi sarà gravoso. Ma Dio dichiara che i suoi comandamenti non sono gravosi e quindi ricordatevi di questo. Qualunque volta che un comandamento sia per te sembra gravoso, oh Signore, è difficile, aiutami. La tua carne ti sta trascinando e hai bisogno di pregare, Signore, certo chiedo grazie di sopportare questo peso, ma piuttosto e molto di più chiedo la grazia di vederla com'è veramente. Com'è veramente. Abbiamo visto che la sottomissione non è la schiavitù, è la vera libertà. Abbiamo visto che la sottomissione non è solo per le mogli, è per tutti i credenti. Abbiamo visto che la sottomissione non vuol dire che la moglie non avrà niente da dire, anzi, può avere grande saggezza da condividere. Abbiamo visto che la sottomissione non vuol dire che non sarà capace a fare nulla, al contrario. La donna che si fida di Dio per essere sottomessa e veramente si confida in Dio sarà usata grandemente da Dio. Abbiamo visto che la sottomissione non vuol dire che la moglie è inferiore al marito in alcun senso, è solo una questione di ruoli diversi. Quindi la sottomissione vera non è negativa. È importante ricordare questo, tenerlo in mente. È importante non avere un concetto sbagliato di che cos'è la sottomissione. La sottomissione sia della moglie nei confronti del marito, sia in ogni altro campo della vita, non è una cosa negativa, è la via della benedizione. Perché è la via di camminare per fede in Dio. Mi fido di Dio, allora io sarò sottomesso ai miei datori di lavoro. Mi fido di Dio, quindi sarò sottomesso ai miei conduttori. Mi fido di Dio, sarò sottomesso allo Stato quando non è contro quello che dice Dio. Mi fido di Dio, sarò sottomesso. Quando confidiamo in Dio, è lì il motivo per cui possiamo essere sottomessi, perché mi fido di te. E siamo sottomessi in ogni campo in cui Dio ci comanda a ubbidire, è un passo di fede che porta buoni frutti. E questo è vero per ogni credente e quindi è vero anche per la moglie nel suo ruolo nel matrimonio. Allora, oggi abbiamo visto maggiormente il comandamento alla moglie è di essere sottomessa. Abbiamo visto alcune cose che non è. Dio volendo, voglio vedere cos'è. In modo di poter dire, ecco come vivere in modo pratico questo mio ruolo. Perché ogni ruolo che vivo pienamente, come Dio dice, mi porta benedizioni. Io voglio chiudere con una domanda per ciascuno. Tu cammini per fede in ogni ruolo della tua vita? Fidandoti di quello che Dio dice e perciò sottomettendoti a quello che Dio dice in ogni campo della tua vita? O tu lascia spazio alla carne anziché combattere la carne? La carne non vuole ubbidire a Dio, non perché è gravoso, perché la carne non vuole ubbidire. Tu combatti la carne e cammini per fede, o tu lasci spazio in qualche campo, qui e qui e qui cammini per fede, ma qui no. Ma cerchi di non pensarci, cerchi, no, ma dai, ma non, e perché cerchi di giustificare. Tu credi di cuore che la via di Dio, in cui bisogna dire giorno per giorno no alla carne e sì allo spirito, tu credi che questa sia la via buona e giusta? Che porterà quella soddisfazione che il tuo cuore desidera, che non puoi trovare al di fuori di Dio? Oppure tu vedi l'ubbidienza a Dio come pesante e gravosa? Se noi vediamo la sottomissione in qualunque ruolo della vita, quindi la sottomissione effettivamente a Dio, come qualcosa di pesante e difficile, stiamo vedendo in modo storto. Quanto è importante che impariamo a scartare i pensieri falsi e storti. Quindi prego che possiamo tenere bene in mente quello che la sottomissione non è in qualunque campo della vita, e che possiamo ricordare che la via del Signore, fidandomi di Lui, camminando in obbedienza in ogni ruolo, porta benedizioni. Prego questo certamente per ogni moglie nel suo ruolo con suo marito, ma prego questo per ogni donna in tutti i suoi ruoli come donna, prego questo per ogni uomo, per ogni suo ruolo, perché un uomo sottomesso a Dio non è un uomo libero di agire come vuole nella carne. Si sottomette costantemente. Ma questa è la via della benedizione. Prego che vedremo che camminare per fede e l'ubbidienza vera è quello. È l'unica via che ci porta alla benedizione che il nostro cuore desidera. Fidarci di Dio. E grazie a Dio per il privilegio di poter camminare per fede, ubbidendo. Quello è un'opera di Dio. Preghiamo. Signore, se abbiamo capito la Tua parola oggi, o qualunque volta che leggiamo o sentiamo la Tua parola, se abbiamo capito la Tua parola, è perché Tu ci hai aperto gli occhi. Perché la Bibbia dice che l'uomo naturale non può comprendere la Tua parola, è follia per lui. E perciò, se abbiamo capito, vogliamo ringraziarti per questo dono di grazia di averci aperti gli occhi a vedere che sì, Signore, la Tua via è quella giusta. Fidarci di Te, camminare in ubbidienza è la via della benedizione. Questa è la verità. Oh, ti prego che possiamo vedere questo ogni giorno. E quando la nostra carne ci mette in testa, oppure il mondo ci mette in testa delle menzogne, che l'ubbidienza, la sottomissione, i comandamenti sono gravosi, prego che possiamo riconoscere che quella è una menzogna, che possiamo scartare quella menzogna. Io ti prego che i nostri figli vedranno in noi sottomissione a Te, ubbidienza a Te e a tutti coloro che Tu ci comandi a ubbidire, e che vedranno che non la vediamo, non la viviamo come peso, ma come privilegio. E vedranno la mano di Dio su di noi che ci cura. Oh Signore, grazie, il Tuo piano è l'unico piano, non c'è altra via che è giusta, non c'è altra via che porta alla benedizione, non c'è altra via che promuovi la Tua gloria. Aiutaci a vedere l'inganno del peccato della carne e a fidarci di Te e camminare in ubbidienza in ogni ruolo che ci hai dato. Ti ringrazio perché il Tuo piano è perfetto e per mezzo dello Spirito Santo che applica la giustificazione di Cristo al nostro conto possiamo camminare in ubbidienza. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.